Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Saluto, bentornati a questo appuntamento con il Notes, adesso in onda con in studio Arnaldo Casali al ritorno dopo una settimana di pausa. Ciao Arnaldo, bentornato. Il motivo di questa musica è strettamente legato al tema di oggi.
Sì, questi erano Roberto Gatto e Danilo Rea, due dei più grandi jazzisti italiani di fama internazionale. Li abbiamo presentati perché oggi il tema, insomma, è una di quelle puntate abbastanza grosse, abbastanza
corpose,
dense, da non perdere, perché vi proporremo ancora una volta materiale assolutamente esclusivo che questa volta è dedicato ad Accattone di Pasolini nella versione diciamo del reading di Valerio Mastrandrea, appunto Roberto Gatto e Danilo Rea, che sta girando l'Italia e che è passata qui per Terni a marzo in occasione della rassegna Visioni in Musica. È appunto l'occasione per fare questa puntata che insomma stavamo preparando già da diverse settimane, è proprio il nuovo appuntamento di Visioni in Musica che questa settimana, in particolare per chi ci ascolta oggi giovedì, lo ricordiamo che questa sera alle 21:30 al Teatro Verdi, il nuovo appuntamento di Visioni in Musica, uno dei più importanti della stagione, è la presentazione dell'album del Rumble Quintet Lenny for Five. Si tratta di un omaggio a Leonard Bernstein, in particolar modo a West Side Story, ma anche ad altre composizioni di questo grande maestro, che è stato realizzato prima come una serie di concerti, poi come disco che è uscito recentemente, che oggi viene presentato a sua volta questo album con un nuovo concerto, appunto a Terni, dal Rumble Quintet, quintetto formato da Silvia Lunni, che è una grande pianista
ternana. Abbiamo avuto anche qui settimane fa.
Esatto, appunto grande pianista ternana, nonché direttore artistico di Visioni in Musica, un grande pianista ormai assolutamente celeberrimo in tutto il paese, che è Stefano Bollani, e lo stesso Roberto Gatto. Appunto, come dicevi tu, Francesco, abbiamo avuto qualche settimana fa la stessa Silvia Lunni qui in studio. Che
poi ci ha promesso di tornare, peraltro, quindi
sì,
la riavremo tra qualche tempo.
Anche perché poi probabilmente torneremo anche in Adesso in Onda con una nuova puntata dedicata a Visioni in Musica in occasione dell'ultimo appuntamento che ci sarà il 7 giugno con Elements, altro appuntamento molto particolare, il suono delle pietre, si suoneranno appunto le pietre. E diciamo appunto Visioni in Musica è una rassegna che unisce musica e immagine intesa in tanti modi, quindi questi concerti che vengono presentati sono concerti che mescolano insieme a volte appunto musica e teatro, o musica e cinema, musica e proiezioni, musica e installazioni, o anche semplicemente musica e racconto, cioè musica evocata. Appunto, dicevamo, Silvia Alunni è stata qui in studio con noi qualche settimana fa per presentarci questo album, che questa sera viene poi appunto presentato proprio con un concerto. Abbiamo ascoltato in quell'occasione alcuni brani di questo bellissimo disco, Lenny for Five, che trovate in commercio in tutti i negozi d'Italia, e di cui poi adesso penso, no, la radio spesso trasmette come anche no, altri brani. L'abbiamo in playlist, poi li riascolteremo probabilmente anche in futuro su Adesso in Onda. Quello che invece noi abbiamo ascoltato oggi in apertura di concerto è un brano di un altro degli appuntamenti, dei concerti appunto di Vision in Musica, che è stato, appunto, lo accennavo prima, il recital, o se vogliamo il reading, forse è il termine più esatto, di Valerio Mastrandrea, che ha letto o ha interpretato, se vogliamo, alcuni brani della sceneggiatura del film A Cattone, il primo film di Pierpaolo Pasolini, accompagnato dalla musica appunto di Gatto e Rea. Questo è stato uno dei primi appuntamenti, il terzo per l'esattezza, di Visioni in Musica. Noi oggi gli dedichiamo un'intera puntata perché abbiamo del materiale veramente prezioso.
Credo tra l'altro, Arnaldo, che Mastrandrea sia uno degli attori veramente nati per fare questo tipo di reading, perché nato nelle borgate romane, sappiamo che è stato attore per caso, lui stesso l'ha detto più volte che è diventato attore quasi per caso, era una persona assolutamente normale e quindi provenendo dalla stessa estrazione che insomma descrive così bene Pasolini nei suoi romanzi, un attore quanto mai opportuno per questo tipo di parte,
senza dubbio. E appunto, diciamo, abbiamo scelto di dedicare questa puntata ad Accattone proprio perché diciamo, Visioni in Musica, le visioni appunto non devono essere necessariamente visibili, a volte sono appunto immagini evocate, e abbiamo scelto di mandare in onda alcuni spezzoni di questo spettacolo in questa trasmissione proprio perché poi vi renderete conto che era uno spettacolo che si ascoltava più che guardare, proprio perché le immagini vengono proprio evocate dalla straordinaria voce di Mastrandrea, così adatta, come sottolineavi Francesco, a Pasolini. E quindi noi vi offriremo, vi abbiamo dato un saggio con l'introduzione musicale allo spettacolo, con un materiale ancora una volta, devo dire, esclusivo. È già la seconda volta che facciamo...
Di questo siamo particolarmente fieri.
E siamo abbastanza fieri, insomma, perché Radio TNA e questo programma, insomma, vi hanno già offerto qualche mese fa, io lo voglio ricordare perché è stato un appuntamento davvero importante, il giorno di San Valentino, vi abbiamo proposto, oltre all'intervista al Vescovo e al discorso proprio sul Santo, ma abbiamo proposto in esclusiva assoluta, a questo punto posso dire, alcuni brani del monologo del celeberrimo monologo di Roberto Benigni, che non smette peraltro di continuare a suscitare interesse. Io so che ci scrivono ancora e ci chiamano in cuore per avere il testo di questo monologo, che è stato pubblicato online integralmente sul sito www.celeterra.info, peraltro. E noi il giorno dopo del monologo, il 13, e andando in scena il 14, abbiamo proposto alcuni brani. Posso dire oggi, allora non lo potevamo dire che era in anteprima, certo. Oggi possiamo dire, Francesco, che è stata una nostra un'esclusiva assoluta, perché noi abbiamo mandato in onda l'inizio del monologo, proprio la presentazione del monologo, adesso possiamo anche fare i nomi perché non siamo più in campagna elettorale, in cui, anche allora quando l'abbiamo trasmesso non lo eravamo per fortuna, in cui Roberto Benigni fa tutta una satira su Berlusconi e sulle sue dichiarazioni in cui si sentiva una sorta di nuovo Cristo. Ora, questa parte, non per questioni di par condicio, appunto perché non eravamo ancora in par condicio, ma proprio evidentemente per questioni di opportunità politica, è stata totalmente censurata in tutte le versioni che di questo spettacolo sono andate in onda. Quindi Bluesat aveva l'esclusiva assoluta.
Forse per la par condicio, chi lo sa.
Beh, insomma, ancora non c'era, quindi non si può, non si è, probabilmente è stato giudicato, essendo stata una cosa organizzata dalla CEI, probabilmente la CEI ha giudicato inopportuna la satira politica in uno spettacolo che, lo ricordiamo, riguardava principalmente il Cantico dei Cantici, quindi
aveva un contenuto molto più alto rispetto al gioco alto. Politico,
esatto,
a cui
però
siamo abituati.
Come sappiamo, Benigni ha il suo stile, quindi come aveva fatto in televisione con la Divina Commedia,
Paradiso, sì.
Ha aperto lo spettacolo con anche questo percorso, no, se vogliamo, proprio da Divina Commedia, no? Che è la Divina Commedia che comincia un po' con la satira, col basso dell'inferno e finisce con i vertici del paradiso. Certo. Benigni, che è molto dantesco in questo, segue sempre questo percorso, inizia con la parte prettamente comica, più bassa di satira anche politica, e poi arriva ai vertici massimi della poesia. E aveva fatto la stessa cosa con questo spettacolo, iniziando prendendo in giro Berlusconi e finendo recitando il Cantico dei Cantici.
Il Cantico dei Cantici.
E appunto l'esclusiva, diciamo, quindi poi colui che deteneva i diritti e che ha concesso l'utilizzo di questo testo era proprio la Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, che dallo spettacolo mandato in onda da Bluesat ha cancellato la parte su Berlusconi, tempo qualche settimana dopo, molto dopo Radio TNA possiamo dire, Radio Rai ha mandato in onda quasi integralmente lo spettacolo e l'unica parte appunto che ha tagliato è quella che abbiamo mandato in onda noi, certo. Quindi possiamo dire
di avere questa sorta di prestigiosa esclusiva.
Oggi appunto abbiamo un altro importante esclusiva, insomma un altro importante materiale che ci è stato concesso dall'organizzazione di Divisioni Musiche e che ringraziamo, appunto è quello di mandare in onda alcuni brani di questo spettacolo che appunto, lo ripetiamo, a Terni è stato uno dei primi appuntamenti di Divisioni Musica ed è stato anche un evento un po' unico perché Roberto Gatto non c'è sempre in questi spettacoli che fa Mastrandrea. Quindi è stato anche qui
impreziosito ancora di più,
l'ha impreziosito sicuramente ancora di più. Noi appunto abbiamo l'opportunità di mandare in onda alcuni brani, ovviamente non integralmente, di questo splendido reading, e quindi è quello che faremo in questa puntata principalmente. Adesso affiancheremo anche un'intervista che abbiamo realizzato con Valerio Mastrandrea in occasione dello spettacolo, dopo lo spettacolo proprio a caldo, come dire, in cui lui stesso poi ci spiega come è andata.
I motivi per cui, tra l'altro, credo sia stato particolarmente attratto da questo testo a cattone di Pasolini.
Sì, poi ecco, questo ce lo spiegherà lui stesso, ma appunto è indubbiamente Mastrandrea, che è un attore che nasce appunto, come dici tu anche tu, dal basso, per caso, insomma, no? Come gli attori di Pasolini, come certo. Franco Citti, come Ninetto Davoli, come che no. Venivano dalla strada, Mastrandrea viene dalla strada, si ritrova.
Forse il solo grande attore professionista di Pasolini è stato Totò.
Beh, cioè, sì, sicuramente. Beh,
per citare il più illustre,
vabbè, lui ne ha usati tanti di grandi attori, però sì, in effetti, poi lo stesso Totò lui l'ha usato come attore drammatico,
sì,
no?
Sì,
in realtà poi Totò era un comico, ma ricordiamo anche Maria Callas, che era una cantante lirica, che Pasolini ha usato come grande attrice. Beh, il cinema è questo che ti permette davvero di usare, ecco, non doverti per forza utilizzare attori professionisti, ma quello di poter spaziare, no? di dare davvero spazio a tutte le forme di arte.
Certo.
E presento, peraltro, Mastrandrea. Allora neanche lo sapevamo perché c'era una segretezza assoluta intorno al progetto, ma oltre ad aver fatto molti film importanti nel corso degli anni, lui è stato anche uno degli interpreti proprio adesso del film che è uscito, appunto, di Repeto. Allora neanche sapevamo che c'era tra gli interpreti perché c'era segretezza sull'altro progetto, ma lui è uno degli interpreti del Caimano di Nanni Moretti, il film evento sicuramente di questa primavera. Prima evento perché ovviamente è uscito alla vigilia delle elezioni, quindi tutte le polemiche sul fatto che appunto un film che è dedicato alla figura di Berlusconi uscisse prima delle elezioni. E poi sta diventando un grande evento invece proprio da un punto di vista cinematografico. Lo ricordiamo, ha trionfato la settimana scorsa ai David facendo man bassa di tutti i premi possibili e immaginabili. In pratica ha vinto come miglior film, miglior attore, miglior regista e altri quattro importantissimi premi, anche miglior colonna sonora peraltro. E il Caimano ha una ricchezza di cast pazzesca, cioè c'è davvero di tutti, soprattutto tanti registi, quindi paradossalmente il più grande rivale di Nanni Moretti ai David, che era Michele Placido,
che si presentava con Romanzo Criminale,
altro film molto romano, molto per certi versi che vicino alle atmosfere che oggi noi affrontiamo, perché anche lì si parla di una Roma
addirittura molto drammatico, molto tragico
e appunto con una storia che è ambientata poi nelle borgate romane, esattamente
dagli anni
Cattone.
70 in poi.
E Michele Placido, grande rivale come regista di Nanni Moretti, è poi uno dei protagonisti del Caimano.
È un po' lamentato Placido, però ho letto sul Messaggero.
Sì, c'è stata anche questa forte polemica, no?
Questa preferenza di alcuni giurati per il Caimano rispetto al suo film. Lui ha detto: il mio film ha comunque dei valori, quindi meriterebbe magari anche una candidatura all'Oscar, chi lo sa. Si è parlato addirittura di candidatura all'Oscar per Placido.
Beh. Sì,
io
poi
ho
non
visto
potrai
solo quello di Placido, il Caimano non l'ho ancora visto, quindi non posso.
Io penso che sono due film assolutamente straordinari. A me Romanzo Criminale è piaciuto moltissimo, a parte che a me piace moltissimo Michele Placido, devo dire anche più come regista che come attore, nel senso che penso che sia un regista soprattutto per le scelte che fa, davvero molto originali, in una cinematografia in cui tutti i registi si sentono costretti a essere autori, no? E quindi devono sempre inventarsi delle storie che spesso poi non hanno invece niente da dire. Michele Placido ha sempre il buon gusto di scegliere dei soggetti assolutamente interessanti.
No,
in questo caso si tratta della banda della Magliana, certo, della storia della banda della Magliana.
Ha tratto da alcuni attori considerati forse non eccezionali come King Rossi Stewart o come Gianmarco Tognazzi delle prove assolutamente di primo livello.
Beh sì, un cast ricchissimo. Io, beh, su Kimberly Stewart non sono d'accordo sul fatto che non è eccezionale, nel senso che è il mio attore preferito.
Ah, beh, allora.
E credo che sia davvero, no, credo che sia davvero eccezionale. Probabilmente Kimberly Stewart è molto sottovalutato invece, perché un po' penso per la bellezza. Che,
qualcuno
che,
dice che è un po' ha sempre la stessa espressione.
Beh, sicuramente in Romanzo Criminale dà prova di una bravura straordinaria, anche se è vero che quando si... in un film il merito è sempre del regista, anche quando un attore recita bene, però a mio parere Kimberly Stewart è un grandissimo attore. E sai perché, da dove si misura il grande attore, Francesco? Quando recita con un regista cane, nel senso che appunto a recitare con Michele Placido, che è un grandissimo regista, in effetti sono tutti bravi.
Beh, anche con Amelio, allora, se per
o con Gianni Amelio, che è stata l'ultima grande interpretazione di Kimberly Stewart. Ma io voglio ricordarti, Francesco, che Kimberly Stewart è l'unico attore decente di Pinocchio di Benigni. Pinocchio di Benigni aveva nel cast alcuni dei più grandi attori italiani del teatro, della televisione, veramente c'erano tutti, e recitano tutti malissimo, compreso il grande Carlo Giuffrè, che fa veramente pena in Pinocchio, nonostante sia un grande attore teatrale. L'unico personaggio riuscito del Pinocchio di Benigni è Lucignolo, no? Di Kimberly Stewart. E il motivo è indubbio: il fatto che Kimberly Stewart è l'unico attore che era in grado, da solo, per la professionalità che ha a livello di cinema e anche per la bravura, evidentemente, era l'unico attore che riusciva a reggere da solo, senza il bisogno di un regista, certo, il personaggio. Tant'è vero che ora sta uscendo il suo film, peraltro, da regista.
No, sì,
appunto,
questo l'ho sentito, è vero. Torniamo su Kimberly Stewart, ma il tempo stringe un po'. Torniamo,
sì,
a Mastrandrea.
Torniamo a Mastrandrea, che appunto, diciamo, è uno dei tantissimi interpreti del Caimano, in cui interpreta il ruolo di un capitano di una guardia di finanza che poi diventa uno che in pratica indaga sul il Caimano, che poi è esplicitamente Berlusconi, e che poi diventa, viene in qualche modo comprato e diventa il suo più fido collaboratore. Un piccolissimo ruolo per Mastrandrea, ma davvero molto significativo per un attore, insomma, che a volte è stato anche un po' sfortunato. Io proprio durante l'intervista, questo non lo sentiremo perché è stato un fuori onda, ma io ho chiesto se era vero che era stato fatto fuori dal distretto di polizia, che insomma, che aveva fatto proprio, stato scartato. E lui mi ha detto con molta umiltà: sì, veramente mi è dispiaciuto moltissimo, io dovevo avevo fatto il provino per sostituire Ricky Memphis nella prossima edizione di Distretto di Polizia, che ci sarà il prossimo anno, e dice invece no, non mi hanno preso. Con molta umiltà, invece forse sarebbe stato molto adatto. Peraltro lui con Ricky Memphis ha molto in comune, perché è stato in qualche modo il successore al Maurizio Costanzo Show di Ricky Memphis. Ricky Memphis era stato il primo non attore lanciato, certo, da, e poi anche lui si è sempre cimentato in film, no, più o meno neorealisti, post-neorealisti.
A Pasolini sarebbe piaciuto molto, credo.
A Pasolini sarebbero piaciuti entrambi,
uno,
credo,
dei suoi attori forse più rappresentativi.
Comunque, io,
Annetto Davoli ci sarebbe stato benissimo, credo, Mastrandrea.
Sicuramente. Io ricordo che, velocemente, anche un po' la filmografia di Mastrandrea. Appunto, Mastrandrea debutta per caso, appunto, al Maurizio Costanzo Show. Poi diventa, si improvvisa dopo un po' attore, in realtà, ecco, c'ha questa fase, no, in cui è famoso ma non è un attore, non ha una professionalità di fatto, no? Comincia a fare l'attore. Io ricordo, insomma, alcuni dei tantissimi film che lui ha fatto, alcuni veramente significativi. Ne cito uno per tutti, che è uno dei film generazionali dell'ultimo decennio, Tutti giù per terra, tratto dal romanzo di Giuseppe Culicchia, in cui era in qualche modo anche un film abbastanza autobiografico, nel senso che era un personaggio in cui poi si ritrova proprio la figura umana di Mastrandrea, cioè un giovane, appunto, così, che un po' disperso in questa società, è un po' indeciso su quello che da fare. Una commedia molto bella, poi ne ha fatti tantissimi davvero Mastrandrea, e recentemente lo ricordiamo anche come presenza fissa in Parga Commedi di Serena Dandini, in cui legge delle, sì, recensioni di tale Johnny Palomba, critico fantomatico e molto divertente.
È cresciuto anche molto come spessore, anche drammatico, negli ultimi film ha un po' abbandonato questo suo cliché da borgataro ed è riuscito a dare anche rappresentazioni e interpretazioni più alte, notevoli, quindi può darsi che andando in là con gli anni
sicuramente
anche la possibilità di avere Mastrandrea in più ruoli, di vedere Mastrandrea
è molto
in
bravo,
ruoli molto,
sì, sì,
versatili.
Lo dimostra sia in questo bellissimo recital di cui ora ascoltiamo alcuni brani, ma devo dire anche appunto nell'ultima interpretazione, quella nel Caimano, in cui non fa assolutamente il borgataro, appunto fa il capitano di una guardia di finanza, un ruolo molto breve, ma devo dire fatto con grande convinzione,
calato,
insomma,
nella parte,
molto molto, sì,
allora,
davvero, bravo.
Arnaldo, non so se vogliamo andare con l'intervista o con un altro pezzo dello
ma
spettacolo.
Io ascolterei prima un po' un brano di questo spettacolo, insomma, e poi magari ascolteremo anche quello che ci dice lo stesso Mastrandrea.
Allora andiamo avanti con un altro brano di questo spettacolo, ancora con il sottofondo pianistico, e poi sentiamo anche Mastrandrea. Thank you.
ecco la fine del mondo. Fatevi vedere bene che non vi ho mai visto di giorno. Ho sempre visto all'oscuro. Che? Le donne mi hanno fatto sciopero? Au! Ma te ancora non sei morto? Eppure mi hanno detto che il lavoro l'ammazza la gente. A martire! Da retta un amico smettela di lavorare. Ma chi ve lo fa fa? Ma andatevene a dormire la notte invece di andare a giocare a carte. Mi parete tutti usciti dall'obitorio, mi parete. Ecco chi lo sa. Ah, scucchia. Vieni per qua. Diglielo un po' te a sti buffoni il fatto del poro Barbarone. Eri presente dell'altro ieri quando il Barbarone ha voluto fare qua la scommessa con sceriffo e Peppe il Folle, no? Sì. Ha detto che lui si sarebbe mangiato un chilo di pasta e una sporta di caghe e dopo un quarto d'ora si faceva il bagno e ne faceva niente. Sì. Non è morto per indigestione. È morto pasta anch'essa quello. Ma quando l'aveva attraversato mai il fiume? Ma falla finita, ignorante. Ma non lo sai che quando uno ha mangiato non se lo può fare il bagno? Muore. Non lo sai che la reazione del caldo al freddo ferma tutto l'apparato digerente? Se ferma la circolazione del sangue e buonanotte ai suonatori, che vuoi scommettere che mangio pure io attraverso fiume? Eh? Ma vatti a istruire, microcefalo. Sei rimasto ancora all'età della pietra. Ma non te vergogni d'essere così arretrato? Stanotte ho perso tutti i soldi. Però c'ho sempre il passante da scommettere. Scommetti? Scommetti se c'hai coraggio. C'hai tutta lingua, c'hai. Sì, scommetto. Te voglio far morire pure a te. E ricordate, oltre alla scommessa d'anello dopo, sì, la faccio, te sputo pure in faccia. A risparambia lo stofiato a cattò, te servirà. Sabino, vieni qua. Bacia tu fratello a cattone che è l'ultima volta che lo vedi. Vieni, ricoglie l'ultima volontà. Hai visto mai te facesse rete universale? Vieni qua. Ma io devo andare a lavorare. A bestemmiato. A cattù. Ma te mi devi dare 1.000 lire. Ma prima di ammazzarti non ti paghi i buffi? Beh. Mamma, volete fare una corona, si moro? E 1.000 lire cacci, ma che vuoi? Anzi, dammi un'altra 1.000, va, fatela subito sta colletta, no? Ma di un po' a cattù. La donna tua, Maddalena, a chi la lasci? A buon costume. A parte gli scherzi, a cattù. Tu lo sai che sono una persona istruita, te puoi fidà. Lassami l'ultima volontà. Come vuoi il trasporto funebre? Con tutti gli amici dietro che ridono. E il primo che piagne paga da beva a tutti. E che ci dovremmo scrivere sulla tomba? Provate per credere. Au! A cattù, ma che te butti con tutto l'oro addosso? Manda via la catenina, ti bracciali, no! Voglio morire come i faraoni, se lo vogliono loro, sono noi ne appia. Damo soddisfazione al popolo.
E questa era la prima parte di questo esilarante, bellissimo spettacolo a cattone di Pierpaolo Pasolini con Valerio Mastrandrea e parte recitativa. Allora, facciamo subito un primo commento se vuoi Arnaldo, poi magari sarebbe bello farci una seconda puntata su tutto il resto dello spettacolo che c'è ancora molto materiale da sentire.
Sicuramente, beh, appunto abbiamo detto prima della bravura, no? Parlavamo di Mastrandrea, ora non c'è più bisogno di parlare perché l'avete ascoltato, è straordinario, anche perché tra l'altro lui fa tutti i personaggi in questo testo, quindi ha questa straordinaria capacità di passare da un personaggio all'altro.
Sì, e sì, medesima in maniera effettivamente impressionante.
Questo spettacolo, poi ce lo racconterà anche lui come è cominciato, insomma è stato partito tutto da un'idea di Stefano Benni per un festival di Roccella Ionica e quindi è nato un po' così, un po' per caso. Lui si è trovato, no, tirato in questo progetto, un po' perplesso ovviamente, come poteva essere un attore che non aveva mai fatto teatro, né tantomeno un reading. Un reading è una forma insomma di spettacolo che sta andando molto ultimamente, no Francesco? C'è il fatto di letture accompagnate da musica.
Sì, è vero, è vero.
Io vorrei ricordare, noi abbiamo dedicato quest'inverno lunghi spazi a Vinicio Capossela, che ama moltissimo i reading. Basti pensare a quelli insomma, che ha fatto proprio leggendo brani del suo libro non si muore tutte le mattine, accompagnato proprio dalla sua band. Lui poi, essendo anche musicista, recitava e suonava. Un altro reading che si trova proprio in questi giorni in giro per l'Italia è quello di Enrico Brizzi, il grande scrittore, autore di Jack Frusciante, uscito dal gruppo, che sta portando, è uscito un album addirittura, poi magari ne parleremo anche in uno dei prossimi appuntamenti di Adesso in Onda, che si chiama Nessuno lo saprà, Reading per Voce, Rock and Roll Band, in cui Rico Brizzi legge alcuni brani del suo ultimo romanzo Nessuno lo saprà, accompagnato dalla band Frida X. E devo dire, insomma, io che ero un po' perplesso inizialmente sui Reading, Francesco, pensavo che ascoltare qualcuno che legge qualcosa a teatro era noioso, invece devo dire...
Dipende da chi legge.
Sì, beh, con Mastandrea sicuramente non ci si annoia.
Con Mastandrea non ci si annoia nemmeno a sentirlo, figuriamoci a vederlo dal vivo.
Assolutamente.
Allora, abbiamo forse ancora però una sorpresa, l'abbiamo accennata prima, la intervista che tu stesso hai fatto proprio a Valerio Mastandrea. Penso che sia il caso di cominciare a sentirla e poi, magari se abbiamo ancora tempo, torniamo a sentire anche un altro pezzettino di spettacolo.
Allora, innanzitutto nel rapporto, il tuo rapporto anche appunto come romano con la figura di Pasolini.
Un rapporto più che come romano, come essere umano, che è meglio.
Così che sono tranquillo.
Nel senso, ci ho sempre avuto un po' di paura io, perché c'è un'immagine così forte dell'intellettuale che poi, siccome non li capisco molto intellettuali, non sempre, allora ho avuto un po' di paura. Invece a Cattone era l'unica cosa che avevo proprio assorbito invece da persona, che poi mi sembra che se lo potessi chiedere forse sarebbe anche quello lo scopo del perché uno fa un film così, insomma, un film che ti fa pensare moltissimo. Non vuol dire che è un film coperto da un velo intellettualoide che magari poi non riesci a decifrare. È un film attualissimo, eterno, almeno per quanto riguarda credo il XXI secolo, e che parla della miseria dell'uomo in tutti i sensi, quindi è la cosa più attuale che c'è, più interpretabile, più adattabile a qualsiasi tipo di realtà, credo. Poi lui era ambientato a Roma e la sua conoscenza di Roma, quando ho letto la sceneggiatura, mi ha sconvolto, perché era circondato da personaggi come Sergio, Franco, insomma gente comunque che aveva un rapporto con Roma, con Fiumicino, perché poi loro erano veramente di una borgata vera, nel senso oggi la borgata non esiste più, anzi la borgata forse si trova dentro i quartieri, quasi attaccata ai quartieri alti. È paradossale, prima la borgata era una cosa lontana, in realtà adesso è molto più vicina, ma per questo molto poco identificabile in realtà, cioè la gente fa veramente finta di non vedere. E da qui è nata questa cosa così, verso la quale c'è un grosso pudore, una grossa vergogna. Io ogni tanto taglio delle cose per renderla discorsiva, che scrivo scusa sotto, per dire, cioè, queste sono paranoie mie, però magari insomma, boh.
L'idea originaria come è nata quella?
Questa è stata una cosa di Stefano Benni, che mi ha chiamato per il Festival Jazz di Roccella Ionica, mi ha detto: ti odio di leggere delle cose di Pasolini mentre suonano del jazz improvvisando intorno a te, che mi ha detto le cose peggiori che mi poteva dire, perché il jazz è l'unica musica che non conoscevo, diciamo, si occupa l'80% della vita mia, il jazz non sono stato molto educato al jazz. E Pasolini, ci metti pure Pasolini vicino, ho detto come? Invece in realtà è stato un incontro non casuale che poi mi ha permesso pure di lavorare con loro, che poi è sempre un piacere. Io eviterei anche di parlare certe volte sul set, sul palco, nel senso, quando li vedo partire me ne andrei seduto là così. Sì, oggi mi sono incantato 2 o 3 volte, mi guardavano come dire: allora prego, andate avanti.
Per prepararti a questa parte, diciamo, queste parti, anzi,
no, le letture comunque.
Ecco, hai studiato più la sceneggiatura oppure film?
No, solo sulla sceneggiatura.
Solo sulla sceneggiatura? Su quella, sì.
Ho accorpato un po' di dialoghi per renderli fruibili, insomma, anche a livello, anche i tempi che uno prende, non sono tempi di recitazione lì per lì, io guardo un foglio comunque, però non lo so se la gente c'entra questa cosa, insomma, diciamo uno spazio all'immaginazione della scena, chi conosce il film, non lo so.
Ti sei sentito più coinvolto, come prima dicevi, essere umano, cioè anche come persona, anche che ha iniziato una carriera in un modo un po' anomalo, sì, un po' come erano anche gli attori di Pasolini, no, Pasolini, o in realtà hai lavorato più sulla tua carriera di questi anni?
No, quindi... sicuramente io ho cominciato in maniera molto casuale e poco scolastica, però ho letto delle cose di lui, di che lui non amava molto gli attori professionisti, no?
Ecco, appunto,
in realtà io sono 12 anni, faccio questo mestiere e capisco sempre di più la figura, cioè intendo l'essere professionista, quindi essere un attore tecnico, anche nonostante poi devi condire questo con, devi, se ce l'hai ce l'hai, se no lo alimenti con una naturalezza e una credibilità, non so se gli sarei tanto piaciuto, ecco, questo non lo so.
Non gli sarebbe piaciuto? Perché sei diventato troppo attore in questi anni?
Sì, avrebbe detto che mi sarei rovinato, forse mi sarebbe manco piaciuto dall'inizio, non lo so. Sì. Ci ho pensato, però quando ho letto questa dichiarazione ci ho pensato.
Senti, tu hai iniziato la carriera appunto sul palcoscenico di Maurizio Costanzo, quindi...
Non proprio. Diciamo, lì ho perso l'anonimato, però lì c'è andato per motivi personali e infatti è un'esperienza che non rinnego assolutamente. Poi l'aver cominciato a fare l'attore ed essere tornato lì in qualità di attore ha un po' contaminato le due cose, però io la continuo a considerare come un'esperienza di vita.
Tu in realtà come era? Quale
io scrissi una, nemmeno una lettera, ma un dialogo per chiedere la possibilità di andare in televisione a raccontare fondamentalmente un periodo della vita mia. E mi è stata data questa opportunità, l'ho fatto e mi è servito sicuramente anche a liberarmi da quel periodo, comunque a insomma.
Ma c'era già l'interesse da parte tua a fare questo?
No, assolutamente,
lavoro?
C'era l'egocentrismo sicuro, però fare l'attore proprio no.
Essere diventato prima un personaggio prima di diventare attore.
Ma non è stato. Ma ancora te lo porti appresso, nel senso, però.
Ti ha creato dei.
I primi provini mi mandavano via, sì. Un paio di volte mandavano via, dice, ma tu che fai? Non faccio l'attore. Ah sì, vabbè.
Tu a quei tempi comunque hai rappresentato un'eccezione, diciamo, nel panorama dello spettacolo. Oggi col modello, diciamo, televisivo attualmente dominante, anche il Grande Fratello è diventato quasi un.
Sì, infatti in 12 anni è stata veramente una.
Cosa ne pensi di questo? Cioè, il fatto che oggi, il fatto di diventare personaggi prima di fare qualsiasi carriera sia diventata quasi una regola in televisione?
Sì, sì, infatti hai detto una cosa interessante, è proprio così. Ed è, adesso per chi magari vuole intraprendere una professione e comincia facendolo in televisione, magari è molto più difficile poi centrare. Qualcuno ci prova, qualcuno del primo Grande Fratello ci prova, c'è una coscienza, parlo del povero Pietro. Che però è uno che si applica, insomma, però l'ha capita la differenza, cioè la cerca di capirla, ma è difficilissimo. Secondo me poi alla fine, se uno riesce a distinguere le cose e va dritto in maniera pura, se vale, vale, se non vale, no. Spero sia così, perché poi dovrebbe essere giusto questo, ecco, dà l'opportunità a tante persone, poi chi.
A te comunque ti ha fatto emergere qualcosa che c'era.
Anche se io l'ho vissuto in maniera diversa, perché adesso sarebbe stato veramente molto più complesso.
Anche per te pensi sarebbe stato difficile.
Certo, ma io forse non ci sarei mai andato. Che ne so.
Va bene, grazie.
E questa era l'ultima parte della intervista rilasciata proprio al nostro Arnaldo Casali da Valerio Mastrandrea in occasione proprio di questa rappresentazione ternana di Accattone, di questo reading sul testo e sulla sceneggiatura del film di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo soltanto 2 minuti, Arnaldo, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, io ascolterei un altro brano di questo straordinario spettacolo e poi ci sentiamo la settimana prossima con
benissimo, grazie Arnaldo che ci ha portato questa esclusiva davvero preziosa che poi riproporremo naturalmente anche in seguito, perché insomma ci fa piacere che anche persone che magari in questo momento non hanno potuto ascoltarla possano ascoltare questo interessante così il nostro articolo e programma su Valerio Mastandrea, su Accattone di Pierpaolo Pasolini. Chiudiamo proprio con un altro frammento tratto dallo spettacolo ternano. Grazie ancora, finisce qui il Notes adesso in onda e naturalmente Arnaldo Casali lo ritroveremo la prossima settimana.